invochiamo lo Spirito Santo proclamando una preghiera di Don Domenico Spoletino, prete paolino, opera vincere. O Signore, manda il tuo Spirito perché io inciampi nella tua parola e non scivoli su di essa. Disponibile come Maria voglio accoglierla, penetrarla, meditarla e farla crescere nel mio cuore. So che ascoltarti non è facile né comodo, ma molto liberante. La tua parola mi scruta nel profondo, mi consola, ma anche mi schiaffeggia, mi strappa dai fariseismi, mi conduce per sentieri difficili, che le mie passioni e i miei interessi non la incatenino mai. Sei invece in me forza di liberazione dalle alienazioni, dai formalismi e dalle schiavitù di ogni genere. Realizza anche in me la promessa evangelica, perché hai creduto, si compirà in te la parola della salvezza, l'esperienza di gioia e la libertà dei figli di Dio, diventando operatore di pace per la diffusione del tuo regno. Amen.
Ieri il messaggio della scrittura ci ha messi davanti alla realtà bella del perdono, e di un perdono che non semplicemente copre il peccato, ma proprio lo distrugge, lo elimina. Questa mattina vedremo un testo che esplicita questo nel rapporto tra Pietro, che ha rinnegato il Maestro, e Gesù risorto. Pietro è venuto meno, e è venuto meno nella fede, lo vedremo. E adesso Gesù gli permette di recuperare il suo passato, scoprendo e facendo esperienza che quel passato di colpa in realtà è un passato di grazia, perché il peccato è stato cancellato e trasformato in dono di grazia dal perdono. Allora, siamo sulle rive del lago di Galilea, ce ne parla il Vangelo di Giovanni al capitolo 21, i versetti da 15 a 19.
Quando ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro? Gli rispose: certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: pasci i miei agnelli. Gli disse di nuovo per la seconda volta: Simone, figlio di Giovanni, mi ami? Gli rispose: certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: pascola le mie pecore. Gli disse per la terza volta: Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse mi vuoi bene, e gli disse: Signore, tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene. Gli rispose Gesù: pasci le mie pecore. In verità io ti dico, quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi. Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E detto questo aggiunse: seguimi.
Allora, come sapete, siamo sulle rive del lago di Galilea e la scena precedente a questa racconta la pesca miracolosa, la notte infruttuosa di pesca, dove il lavoro sembra essere vanificato dall'inutilità, e Gesù dice: gettate le reti, lo fanno, e ricordate la grande pesca che permette adesso a Gesù e ai suoi di condividere il cibo, e secondo i discorsi che abbiamo fatto qualche volta, non mi ricordo quando, qualche giorno fa, condividere il cibo, dicevamo, vuol dire in realtà condividere la vita. Solo che questa volta si tratta di condividere una vita risorta, una vita particolare. Gesù mangia con i suoi e con i suoi condivide questa vita che gli è stata ridonata, cambiata, perché non è più la vita nella carne, è la vita che si è aperta alla definitività della vita eterna. E ecco, c'è questa condivisione allora di vita risorta che immediatamente noi possiamo identificare come vita perdonata, perché questi mangiano, è un modo, il fatto che manchi, Gesù mangi con loro, è anche un modo con cui l'Evangelista cerca di dire: guardate che questo è Gesù risorto, ma era proprio Gesù. Sapete che per gli evangelisti parlare di Gesù risorto è complicato, perché non si sa bene che dire, non si sa bene che tipo di esperienza possa essere stata quella del rapporto con il risorto, che era proprio lui, era proprio Gesù, tanto che fa vedere a un certo punto, vi ricordate le piaghe, e lui, ecco, mangia con i suoi, quindi è proprio lui. Contemporaneamente però devono dire: guardate però che è lui, ma adesso in un'altra dimensione, in un'altra realtà, passa attraverso i muri, credono che sia un fantasma. Maria di Magdala lo prende per il guardiano del giardino. Gesù risorto viene presentato in modi direi contrastanti e persino contraddittori: mangia con loro, però passa attraverso i muri, il che vuol dire mangia, allora ha il corpo, fa vedere le piaghe, però no, non è il corpo come prima, perché addirittura passa attraverso i muri e poi sembra un fantasma, e poi cercano in questo modo di dire il mistero. D'altra parte non ci sono altri modi per parlare del mistero, credo, se non parlandone in modo contraddittorio, perché se tu ne parli come di un, cioè, pensando di aver esaurito la realtà, non è più un mistero, hai capito tutto. E invece, siccome non hai capito proprio niente, non possiamo capire il mistero, e allora ci si avvicina dicendo è così, però contemporaneamente è così, però beh, ma allora com'era? Boh. Ecco, questa sarebbe l'unica risposta adeguata. Boh. Ecco, qui noi abbiamo Gesù che condivide il cibo, ma è appunto un Gesù particolare, è Gesù risorto, ma che in questo rapporto con Pietro manifesta la sua realtà più piena come Gesù risorto che perdona. Eccolo, è questo, la vita nuova del risorto che ha vinto la morte, ma se ha vinto la morte vuol dire che ha vinto il male. E allora vuol dire che anche il peccato è cancellato. E ora adesso in questo rapporto con Pietro questo si vede in pienezza. Pietro per 3 volte ha rinnegato e adesso per 3 volte deve in qualche modo ripercorrere quel rinnegamento, scoprendo che il perdono e l'amore di Gesù lo hanno completamente capovolto. Pietro è un personaggio molto particolare nei Vangeli e in particolare nel Vangelo di Giovanni, nel senso che mi sembra gli evangelisti lo caratterizzano come il discepolo vorrei dire il discepolo che vuole a tutti i costi farsi vedere, il discepolo che vuole sempre primireggiare, il discepolo che si mette in qualche modo a capo, non voglio dire il discepolo più importante, però forse sì, nella sua mentalità è il discepolo più significativo, quello che si mostra di più. Quando tutti se ne vogliono andare e Gesù dice che fate, ve ne andate pure voi, è lui che prende l'iniziativa e fa la professione di fede, quindi è lui che parla a nome degli altri discepoli, è lui che in qualche modo che sgomita e si mette davanti e dice no, e fa lui la professione di fede. Nel Vangelo di Giovanni, durante la cena, lì dove Giovanni durante la cena racconta, e lo fa solo lui, l'episodio della lavanda dei piedi, che è un episodio importante perché in qualche modo sostituisce il racconto dei sinottici, che è quello, come usualmente lo si chiama, dell'istituzione eucaristica, no? Ecco il mio corpo, spezza il pane, la benedizione sul vino. E tutto questo nel Vangelo di Giovanni non c'è, e c'è al posto di quello, quindi sostituendolo, c'è invece la lavanda dei piedi, che ha in qualche modo lo stesso significato spirituale. Poi di là ci sarà pure, io non lo so, non sono capace di essere una dogmatica, quindi forse i dogmatici mi aiuterebbero, però probabilmente lì nel racconto dei sinottici c'è qualche cosa di sacramentale, in Giovanni è chiaro che no, che la lavanda dei piedi, cioè lì è, come si dice, l'istituzione di un sacramento, la lavanda dei piedi non è questo, però il significato e quello che Giovanni vuole dire è la stessa cosa, perché la lavanda dei piedi non è semplicemente il modo con cui Gesù si mette all'ultimo posto, fa l'atto tipico del servo, dello schiavo, per far capire ai suoi cosa vuol dire essere signore e maestro. Voi mi chiamate così, ci avete ragione, è vero, io lo sono, e vedete come? Lavando i piedi, facendo il servo. Ma non è solo una lezione di umiltà o di richiesta di servizio, c'è qualche cosa di più, nascosta questa cosa di più nell'utilizzo di alcuni termini che Giovanni fa e assume nel raccontare la lavanda dei piedi. Per sintetizzare, Gesù non fa semplicemente il gesto del servo, fa il gesto del servo di Isaia, del servo di quello che viene chiamato il canto del servo del Signore, fa il gesto del servo che dà la vita. E ricordate, no? Isaia 52-53. E questo perché lo possiamo dire? Perché ci sono delle allusioni terminologiche che alcuni autori, mi pare in modo molto, molto delicato e molto intelligente, segnalano. Il racconto dice che Gesù si toglie la veste per lavare i piedi ai suoi. E non è solo, sapete, Giovanni non si perde mai dietro ai dettagli inutili, si è tolto la veste perché sennò si bagnava. Giovanni sta molto attento a quello che dice e non dice cose che non servono o che sono ovvie. È che la veste nella prospettiva biblica ha un significato importante, è il vestito che dice chi è la persona che lo indossa, è il vestito che ti dice che quello è un re o che quello è un sacerdote, o è il mantello di Samuele che ti dice che quello era un profeta, e in qualche modo il vestito rappresenta la persona e rappresenta la vita di quella persona. Che Gesù il vestito se lo tolga, allora, non è solo per non bagnarsi, è un gesto simbolico, che Giovanni sembra proprio volere indicare, perché, ecco la cosa che segnalano e che mi pare importante, per dire che Gesù si toglie la veste e poi dopo aver lavato i piedi se la rimette, Giovanni utilizza per dire questo gli stessi identici verbi che utilizza al capitolo 10 quando fa dire a Gesù che lui è il buon pastore che dà la vita per le pecore e che nessuno gliela toglie. è lui che se la leva e se la rimette. Sto utilizzando questi termini che sembrano folli quando hanno per oggetto la vita, però, perché sono gli stessi identici verbi della lavanda dei piedi quando si toglie e si rimette la veste. Si toglie, nessuno me la toglie la vita, sono io che la levo e sono io che la rimetto. Sono io che me la riprendo. E se allora la veste rappresenta la vita, questo utilizzo degli stessi verbi al capitolo 10 e poi al capitolo 13, effettivamente può essere particolarmente significativo. Quando Gesù lava i piedi ai suoi, al capitolo 13 di Giovanni, in realtà sta facendo un gesto simbolico che è lo stesso di quando nei sinottici spezza il pane e dice: questo è il mio corpo, nel senso che al momento della lavanda dei piedi Gesù liberamente decide di dare la vita per i suoi e fa il gesto simbolico del dare la vita, che è quello che poi sarà reale sul Golgota. Allora, davanti ad una cosa di questo tipo, lì al capitolo 13, durante l'ultima cena, durante questa lavanda dei piedi, che dunque ha un significato così importante nel Vangelo di Giovanni, ecco che compare in modo persino un po' sorridente la figura di Pietro. Che arriva Gesù che vuole lavargli i piedi e gli dice: Signore, assolutamente no. Figurati se Pietro si lascia perdere l'occasione di mostrarsi particolarmente zelante. Signore, cosa fai? Allora Gesù dice: se non lo faccio, guarda che. E allora ve lo ricordate, come al solito, esagerato Pietro: vabbè, allora lavami tutto, pure la testa, tu. Si ha come l'impressione che Giovanni, non in senso negativo, ma in senso positivo, sia sempre un po' sopra le righe, sia sempre un po' più avanti degli altri, si mette sempre in mostra, va sempre un po' al di là, di fatto sempre lì durante l'ultima cena sarà lui che dirà: Signore, io do la vita per te. Durante la cena è lui che dirà: Signore, io vengo, dove vai te vengo anch'io. No, tu non puoi venire. Sì, io vengo, dove vai te, do la vita per te. È sempre lui, in senso positivo, è lui il protagonista. E un protagonista un po' così, un po' esagerato ogni tanto. Questo è Giovanni, scusate, questo è Pietro, con quella piccola ironia che noi possiamo cogliere e che ci rende Pietro ancora più simpatico. La piccola ironia di quando durante la cena Gesù dice: uno di voi mi tradirà, e sarà Pietro che dirà al discepolo: chiedigli chi è. Ora guardate che lì non è solo che Pietro è curioso, è che dire chiedigli chi è un modo con cui Pietro si tira completamente fuori e dà per scontato che certamente lui no. Se io chiedo chi è che lo tradirà, è perché io sono sicurissima che io non tradirò. Io non c'entro, Gesù sta parlando di chi lo tradirà. Certamente non io, certamente io non c'entro, certamente io non sono in ballo. Io sono il discepolo perfetto. E sarà lui invece poi che tradirà. Giovanni utilizza termini diversi per dire che Giuda tradisce e che Pietro rinnega. Cerchiamo pure noi di vedere che sono due cose diverse, però insomma non illudiamoci. Pietro non vende Gesù, ecco, questa è una differenza fondamentale. Per Giuda ci sono di mezzo un po' di denari di troppo che cambiano tutto, però insomma Pietro poi alla fine fa quello che fa Giuda, dice quello io non lo conosco. E in fondo stava dicendo la verità. Diceva: io non lo riconosco come maestro, io mi sono fidato di lui e era il maestro che ci doveva salvare e che doveva instaurare il regno di Dio. E no, io non posso riconoscerlo adesso così conciato. E quando Pietro fa questo, io non credo che l'Evangelista ci voglia dire che Pietro lo fa perché, vedendo il Maestro a quel modo, si spaventa e ha paura. Se fosse questo, il rinnegamento di Pietro non avrebbe la gravità che invece ha realmente. E perché dico che io non credo che Pietro rinneghi per paura? Ma perché Pietro nel giardino ha tirato fuori la spada e si è messo a combattere. Pietro, quando diceva io darò la vita per te, non stava facendo, come si dice a Roma, una sparata, così, e tira fuori la spada e è pronto a morire per il maestro. Il vero problema di Pietro non è che ha paura, il vero problema di Pietro è che lì, quando rinnega, Pietro viene meno nella fede, non viene meno nel coraggio, viene meno nella fede. È questo che è gravissimo. E per questo dicevo un po' l'ironia, no? Di lui che chiede chi è che lo tradirà, perché lui si sente fuori, e poi invece è proprio lui che lo tradisce, e che lo tradisce nel modo peggiore, perché almeno gli altri scappano perché hanno paura. E questo va bene, avere paura fa parte dell'essere creature, ma invece no, lui non è, lui è proprio la fede che a un certo punto gli manca sotto i piedi. E è di questo che viene perdonato, è a questo livello di gravità del suo rinnegamento, è a questo livello di gravità che arriva il perdono di Gesù, trasformando quella colpa così grave in un abisso di grazia. Ecco il peccato, scusate, ecco il perdono. E allora è qui che adesso noi ascoltiamo Giovanni che ci dice che cosa vuol dire che Gesù lo perdona, o meglio, che lo ha già perdonato. Giovanni non dice granché dei sentimenti di Pietro a questo livello, se non il fatto che si intristisce quando Gesù per la terza volta gli chiede se gli vuole bene. Ma per esempio Marco, quando parla del rinnegamento di Pietro, dice che Pietro si rende conto e piange. Dunque Marco esplicita già per Pietro un cammino di conversione. E quando quindi noi adesso siamo qui sulle rive del lago di Galilea, Pietro ha già fatto il suo cammino di conversione, ha pianto, eccolo, è questa la confessione del peccato, no? È questo il modo con cui uno accoglie il perdono: piango e rinnego quello che ho fatto. E quindi il cammino del perdono Pietro lo ha già fatto, è già stato perdonato, ha già pianto. Cosa succede allora adesso di diverso? Succede che ora Gesù lo aiuta a ripercorrere tutto quello che, per cui Pietro ha pianto, per scoprire che quella cosa che giustamente lo aveva fatto piangere, in realtà è una sorta di dono di grazia, perché è l'abisso della benedizione di Dio. Per tre volte Pietro ha rinnegato, per tre volte adesso ripercorre quel rinnegamento trasformandolo in professione d'amore, in dichiarazione d'amore. A tanto arriva il perdono. Non è che ti perdono e quindi cancello il peccato, non è che ti perdono e quindi faccio finta che non ci sia, non è che ti perdono e allora lo copro e diciamo vabbè dai facciamo come se non fosse successo niente. No, no, non solo è successo e io adesso te lo faccio dire per tre volte, perché tre volte mi hai rinnegato e quindi adesso tu per tre volte, quindi perché non è vero che il perdono è, beh dai facciamo come se non fosse successo, è successo, ha voglia se è successo, tre volte, ma quello che è successo è che sembrava un tradimento e invece Gesù glielo rovescia tra le mani e glielo fa diventare con il suo perdono proclamazione d'amore e accoglienza dell'amore. In altre parole, le tre volte del rinnegamento adesso Pietro può sperimentare che in realtà sono le tre volte dell'amore, le tre volte in cui può finalmente dire: Signore, io ti amo. Non serve neanche che dica: Signore, mi dispiace. Non serve neanche che dica: Signore, perdonami. Signore, tu lo sai che io ti amo. Basta. Perché il peccato ormai è stato già trasformato in un abisso d'amore. E allora, ecco, Gesù si acchiappa Simone di Giovanni e gli fa la prima domanda: Simone di Giovanni, mi ami tu più di costoro? Ora, voi sapete, tutti dicono che c'è un gioco qua in questo capitolo di Giovanni con i due verbi amare e volere bene. C'è amare che è agapao, c'è volere bene che è fileo. E voi sapete che allora c'è chi dice che questo vuol dire una cosa e inevitabilmente ci sono gli altri esegeti che dicono che vuol dire esattamente il contrario. Io ho diversi problemi di salute e quindi molto spesso mi sono trovata a fare l'esperienza per cui ormai non credo più a nessuno, ne ho finito. L'esperienza, tu vai da un medico e lui ti dice che cosa c'hai. Poi allora vai da un altro medico per avere una conferma e appena dici all'altro medico che quello precedente ti aveva detto io ho A, è sicuro che lui ti dirà no signore è B. L'avete fatta pure voi questa esperienza, quindi non andiamo dai medici e risolviamo il problema. Questo succede anche con gli esegeti, hanno dato un'interpretazione e io adesso ne devo dare un'altra, perché sennò che faccio? Mi accodo. Invece è fondamentale essere come Pietro, essere i primi, no? Essere sempre diversi, e allora io adesso la dico diversa. Allora, c'è chi dice, vedete, Dio comincia in alto, con l'asticella molto alta, mi ami, agapao, che è l'amore del dare la vita. E Pietro Borello abbassa l'asticella dicendo io ti voglio bene, dice solo fileo, che è il verbo del volere bene. Nessuno ha amore più grande di chi dà la vita per gli amici, amici, figli. Va bene. Allora arriva l'altro esegeta che dice, ma no, guardate che è il contrario. Non, Dio chiede mi ami, e non è che Pietro abbassa e dice fileo e allora poi Gesù insiste col mi ami e solo alla fine si adegua a quello che ha detto Pietro. No, Gesù chiede tu mi ami, agapao, il massimo dell'amore, e Pietro rilancia dicendo sì certo e ti amo di quell'amore che è fileo, quello di cui proprio tu hai detto non c'è amore più grande di quello che dare la vita per gli amici, quindi non c'è amore più grande che fare fileo. E allora Pietro rilancia alzando l'asticella e Gesù dice datti una calmata, e riscende giù. Vedete, come se ci fosse un po' questo gioco tra Gesù e Giovanni.
Pietro.
Scusate, tra Gesù e Pietro. Chi ha ragione? Io non ne ho la più pallida idea, però io mi sono messa a vedere tutti i casi di agapao e di fileo che vengono utilizzati nel Vangelo di Giovanni, certo non nel resto della scrittura, ma nel Vangelo di Giovanni agapao e fileo invece sembrano praticamente interscambiabili, vengono usati in modo quasi uguale, tutti e due vengono usati per esempio per indicare l'amore del padre, e quindi non è che il padre ama, è sia agapao che fileo. Dunque non c'è una grande differenza. Il discepolo amato da Gesù, a volte per dire questo si usa agapao, altre volte si usa fileo. Allora io eviterei di esasperare la differenza tra i due verbi, ma c'è una differenza assolutamente fondamentale tra quello che dice Gesù e la risposta di Pietro. E la differenza fondamentale, e su questa non c'è problema, è che Gesù chiede: mi ami tu più di costoro? E Pietro risponde: tu lo sai che io ti voglio bene, ma il più di costoro non lo dice. E allora poi Gesù riprende la domanda e a questo punto evita il più di costoro anche Gesù. Questo secondo me è molto significativo, anche perché quel più di costoro può essere interpretato in due modi. Mi ami tu più di costoro, cioè tu ami me più di quanto ami loro? Dunque un amore di preferenza, ami me in modo diverso da come ami gli altri e ami me più di come ami gli altri. Ma mi ami tu più di costoro può anche voler dire mi ami tu più di quanto loro mi amano. Dunque non solo un amore di privilegiato nei miei confronti perché mi ami di più di quanto ami loro, ma in realtà tu mi ami anche molto di più di quanto loro possano amarmi. Quello che in realtà viene chiesto a Pietro è un doppio di più di loro. Più di quanto loro amano, più di quanto tu li ami. E davanti a questo, Pietro, che fino adesso ha voluto essere il primo, Pietro, che è quello che fa le professioni di fede, Pietro, che è quello che dice io do la vita per te, Pietro, che avrebbe adesso l'occasione per dire sì, Signore, certo, io ti amo più di costoro, Pietro evita di dire più di costoro. Pietro questa volta non si mette davanti agli altri. Questa volta Pietro rinuncia ad essere il primo. E allora Gesù lo rende primo. Lui non dice più di costoro e allora è Gesù che lo rende più di costoro nel momento in cui Pietro rinuncia ad esserlo, rinuncia a quel più di costoro e allora gli dice allora no, e allora sei tu che pasci pecore, agnellini, i grandi, i piccoli, quelli che sono all'inizio, tu il mio popolo, sei tu il pastore. E sappiamo bene che quell'essere pastore, ci è stato detto nel Vangelo di Giovanni in modo esplicito, quell'essere pastore vuol dire dare la vita per le pecore. Pietro, Gesù lo rende capace di dare la vita per le pecore. Adesso che Pietro non se la sente più di dire che lui sarebbe capace, perché non è vero che Pietro sarebbe capace, ma è vero che il perdono di Gesù lo rende capace. E nel momento in cui noi accettiamo questo e diciamo io non sono capace, è lui che ci rende tali. E per tre volte questo adesso avviene. E la terza volta, dicevamo Giovanni dice che Pietro si intristisce, e è una notazione importante. Il perdono, ne parlavamo ieri, il perdono è festa, no? Il perdono è questo entrare nella meraviglia della grazia di Dio, e quando Dio ti perdona puoi solo fare festa. D'altra parte si fa festa in paradiso se torna un peccatore, a maggior ragione faccio festa io se sono io quella pecora che ritorna. È festa, però non dobbiamo mai dimenticare che comunque il peccato non è mai senza conseguenze, e che quindi c'è sempre qualche cosa del... qualche cosa che tocca e che fa male, diremmo così, non solo a chi commette il peccato, ma anche a colui che ti perdona. Non, né commettere il peccato, né chiedere perdono, né dare il perdono può mai essere completamente indolore. E allora ecco Pietro intristito. È intristito perché si sente chiedere se ama, e io direi anche intristito perché il suo peccato adesso sta costringendo Gesù per 3 volte come un mendicante a dirgli: Pietro, ma tu mi vuoi bene? E questo io credo è la chiave fondamentale. Le 3 volte del tradimento vengono recuperate sotto il dono della grazia, le 3 volte del tradimento diventano le 3 volte dell'amore, e Pietro sperimenta quello che mi pare è una delle cose più belle che il Vangelo di Giovanni ci regala e ci insegna. Quando Dio ci perdona, quando noi siamo alle prese con il nostro peccato e ripercorriamo quel nostro cammino così doloroso e lo ripercorriamo però come un cammino di grazia, e allora non si sa più se piangere o ridere, se fare festa o avere dolore. E vi ricordate, noi ieri dicevamo, guardate, quella che noi chiamiamo la penitenza è proprio questo. È contemporaneamente che sono contenta che Dio mi abbia perdonato e che mi dispiace. Ecco, bene, quando questo succede, quando noi affrontiamo anche dolorosamente il nostro peccato, quello che in realtà sta succedendo è che Dio viene, si avvicina e poi ci chiede: senti, ma tu mi vuoi bene? Guardate che è questo il perdono, e guardate che è questa l'esperienza che noi facciamo quando ci confrontiamo con il nostro male. Dio che in tutta tenerezza, Dio che altro che il Dio giudice di cui parlavamo ieri, vi ricordate? Altro che il Dio che ci condanna, altro il Dio che ci mette davanti al nostro peccato, appunto per 3 volte ci mette davanti al nostro peccato e rigira il coltello nella piaga e devi capire che tu hai fatto male. E no, Dio non è questo. Dio è quello che viene da noi come un amante. Ci chiede semplicemente: senti, ma tu mi vuoi bene? Ma ecco la grazia. Pensate la meraviglia di confrontarci con il nostro male e scoprire che in realtà quello che sta succedendo è che Dio ci chiede se lo amiamo. È che Dio con una tenerezza infinita neanche ci dice io ti amo, è ancora più delicato. Lui ci ama, ma per amarci lui stende la mano, come se non fosse lui a darci l'amore, ma come se tendesse la mano per riceverlo. È lui che ce lo chiede. Non so se vi rendete conto, Dio che ce lo chiede, Dio che elemosina il nostro amore, Dio che fa la domanda più commovente che una persona possa ricevere dalla persona amata: mi vuoi bene? Ecco, questa è l'esperienza del peccato perdonato. Questo è quello che è successo ieri nel santuario, quando vi siete confessati. Eravate davanti a Dio che vi diceva: ma tu mi vuoi bene? Basta, è solo questo, ma tu mi vuoi bene? Basta rispondere. E basta rispondere, incapaci di dire Signore sì, a questo punto basta dire: Signore, lo sai tu che dobbiamo fare, lo sai tu, mi vuoi bene. E allora questo cambia tutto, cambia il tradimento, cambia il peccato che diventa invece richiesta di amore, e cambia radicalmente la persona, per cui questo Pietro, che era venuto meno nella fede, adesso diventa quello che consoliderà la fede dei suoi fratelli. Sarà lui il pastore che guiderà il popolo verso Dio, sarà lui il pastore che guiderà la conversione del popolo di Dio, sarà lui il pastore che arriverà al punto da dare la vita per le pecore. Ve lo ricordate il Salmo 51 o 50, se volete, il miserere? Pietà di me, Signore, contro di te, contro te solo ho peccato, e si chiede perdono, e cosa vuol dire questo? E vuol dire: e io indicherò agli erranti le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. Io, che ho appena finito di dire pietà di me Signore ho peccato, io che ho appena detto nel peccato sono stato generato contro di te, io così profondamente consapevole del mio peccato, da dire nel peccato sono stato generato, e lì, per carità, non c'entra niente il peccato originale, è il modo con cui si dice io, non c'è niente della mia vita che non sia segnata dal peccato, persino nel seno di mia madre, nel senso che io sono peccato, e io adesso divento quello che aiuta i peccatori a non peccare più. Quando si dice che il perdono di Dio rende santo il peccatore, si sta dicendo una cosa vera. Pietro, il traditore, diventa il pastore delle pecore. Il peccatore del Salmo 51 diventa il santo che potrà guidare i fratelli all'incontro con il Signore. Insomma, colui che è venuto meno nella fede diventa la roccia su cui costruire la fede della Chiesa. Colui che ha rinnegato il Maestro diventa il testimone in senso pieno, cioè diventa il martire, colui che darà la vita. E allora ecco come termina questa pericope, con questa indicazione di come poi Pietro potrà definitivamente santo, potrà glorificare Dio dando la vita. Ecco, finché tu eri giovane andavi dove ti pareva, e poi verrà il momento in cui no, saranno gli altri che ti porteranno, e non è escluso che ci siano qui alcune allusioni, forse, ma sembra che non, appunto, che non si possa escludere che ci siano anche proprio delle allusioni precise a come Pietro effettivamente morirà glorificando Dio, perché si parla di cingersi, e forse si sta alludendo alla corda con cui venivano legati i condannati, e gli legavano quindi il braccio della croce, e poi tu stendevi le mani come ti pareva, adesso no, sarai tu che le stenderai così, come sul legno della croce. Dunque il Pietro è messo davanti alla sua realtà di martire, perché il perdono di Dio lo ha ormai reso totalmente santo, con quella domanda fondamentale, quella che è l'unica che noi ci sentiamo rivolgere da Dio: ma tu mi vuoi bene?
Grazie.
Posso solo dire...